i cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti all'indomani del Giubileo dei Sacerdoti, celebrato qualche giorno fa, per raccontare la storia di un sacerdote in particolare, il primo a ricoprire la carica di garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale. Si tratta di Don Carlo Vinco, veronese doc, che ha assunto questo incarico proprio nella sua città nel 2021. Quella del garante è una figura indipendente, istituita nel 2009, che ha come mandato tutelare i diritti fondamentali dei detenuti, da quello alla salute a quello al lavoro, alla formazione, eccetera, ed è eletta dal Consiglio Comunale, come ricorda al microfono dei Cellanti lo stesso Don Carlo Vinco. Ascoltiamolo.
Il compito è molto semplice, sarebbe uno sguardo fatto dal comune sulla situazione di un ente come quello carcerario, che come sappiamo può avere varie contraddizioni, fragilità, e poter avere uno sguardo sia di conoscenza continua della situazione e sia anche di rilievo, anche a livello molto personale, talvolta di situazioni di fragilità, di particolare disagio.
Nel suo territorio comunale c'è solo un istituto di pena, la casa circondariale di Montorio. Afflitta dal dramma del sovraffollamento e purtroppo anche dei suicidi, com'è cambiato il carcere in questi 4 anni?
Il carcere è in continuo cambiamento. Quando io sono entrato, nella media delle presenze, allora era sui 450 persone. Il carcere di Montorio, vorrei ricordare, sarebbe omologato per 318 posti. Mi pare che oggi siamo a 625. Questo è il primo cambiamento. C'è un aumento continuo delle presenze. Il tipo di aumento è continuamente modificato, fortemente sotto due aspetti. Primo, l'età e anche la provenienza. A Verona abbiamo una presenza di non italiani superiore ad altre carceri venete.
Negli ultimi anni c'è stato un aumento di ingressi in carcere di persone giovani tra i 18 e i 21 anni. A Verona non c'è un istituto di pena minorile, il più vicino, no. Se non sbaglio, è a Treviso. Ma come si può interpretare questo dato?
Si interpreta purtroppo con il disagio giovanile, soprattutto il disagio di giovani non italiani, un aumento dello spaccio di droga, una serie di piccoli reati che vanno dal piccolo spaccio al piccolo furto alla resistenza pubblico ufficiale, sono molto frequenti in fasce giovanili non italiane di provenienza che sono particolarmente soggette a questi arresti.
Tra le mansioni del garante c'è anche quella di mantenere i rapporti con il territorio, fondamentale per non far restare il carcere ai margini. Per un sacerdote, secondo lei, è più facile? Come si confronta, ad esempio, in diocesi con il vescovo, con il cappellano?
Con il cappellano molto bene, perché in Montorio c'è una cappellania ben organizzata, con il vescovo ancora di più perché è molto sensibile al tema del carcere.
Recentemente, in occasione del ritorno alla casa del padre di Papa Francesco, lei ne aveva sottolineato la costante attenzione alle vicende umane, soprattutto le più difficili. È noto poi l'affetto che Papa Francesco ha sempre nutrito per i detenuti. Cosa ha significato per lei la sua visita al carcere della città di Verona poco più di un anno fa?
Per me ha significato moltissimo. È stata una visita esemplare per le modalità tipiche di Papa Francesco in questo ambiente. Ci ha dato proprio l'immagine dell'accoglienza, della simpatia verso il detenuto, della pazienza di relazione, perché lui ha salutato tutti. Anche nel suo discorso ha fatto riferimento anche in maniera forte a quella tragedia di cui la nostra carcere è stato purtroppo più volte testimone, che è il problema del suicidio.
In questi giorni è stato celebrato il Giubileo dei Sacerdoti. Come l'ha vissuto e come vive ogni giorno il suo ministero conciliandolo con questo suo incarico?
La coincidenza vuole che il nostro vescovo ha celebrato il Giubileo dei detenuti con la messa in carcere, e c'è stato in questi giorni alcuni momenti di preparazione. Commovente vedere sempre come dall'interno delle situazioni umanamente più tragiche e inspiegabili tante volte può continuamente emergere una dimensione di umanità, di sensibilità, di richiesta di accoglienza, misericordia, non nel senso di una domanda facile di essere perdonati, ma di essere invece accolti anche con le proprie colpe, ma nella propria umanità. Per me è sempre una grande lezione quando riescono a incrociare delle situazioni umane che non si sono spente.
E cambiamo argomento, si intitola Via dei Bucaneve 25, La libertà trova casa, l'opera segno che nell'anno giubilare della speranza la diocesi di Brescia vuole dedicare al carcere. Si tratta di un titolo emblematico perché il bucaneve è il primo fiore che riesce a spuntare bucando il ghiaccio dell'inverno e 25 ricorda proprio il giubileo di quest'anno. Vi hanno collaborato i cappellani dei due istituti di pena della città, la casa circondariale Fischione e la casa di reclusione Verziano, la Caritas e il Volca, l'associazione di volontariato carcere. Questa opera si è concretizzata in un libretto che contiene musica per tutti i gusti, 9 componimenti della Kyrie Eleison Band che suona e canta brani del Vangelo e non solo, e un brano scritto dai detenuti che partecipano al laboratorio di songwriting tenuto dal cantautore Matteo Faustini. Nella nostra intervista doppia agli artisti che si prendono cura di queste due realtà partiamo da Katie Gavazzoli, musicista che ha partecipato al progetto della Kyrie Eleison Band, la band fondata l'anno scorso da 2 persone detenute musicisti professionisti, con l'obiettivo di comporre canti con accordi semplici in modo da poter essere suonati e cantati da tutti. Ascoltiamo allora Katie Gavazzoli che ci spiega come l'obiettivo del gruppo sia proprio sentire che il suono della speranza arriva fin fuori le mura penitenziarie attraverso la musica.
Sono 10 anni che vado a dormire stretto in una gabbia e chiedo scusa mentre conto i miei rimpianti.
La Kyrie Eleison Band nasce proprio dalla volontà di ragazzi che vogliono sia manifestare la loro lode verso il Signore che mandare un messaggio di speranza e di vita che c'è anche e soprattutto all'interno di un carcere dove sembra che questa speranza appunto non ci sia.
Questa idea nasce proprio dalle stesse persone detenute che dopo le meditazioni sulla Bibbia hanno scritto alcuni canti ispirati e hanno chiesto di poterli suonare a messa in istituto.
Hanno chiesto di suonarli a messa perché appunto erano stati preparati apposta per queste celebrazioni e io aggiungerei anche di interpretarli perché ogni volta in base alle emozioni che provano in quel momento di preghiera, di meditazione, vengono poi cantate con delle sfumature un po' diverse.
Com'è stato e com'è suonare con persone che vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
Ci si tratta veramente di far ascoltare questi canti all'esterno, io posso tranquillamente suonarli e cantarli, però come li cantano loro e come li suonano loro è proprio una cosa da brividi, da pelle d'oca, perché se poi pensiamo al significato profondo delle canzoni, cosa sta dietro ogni parola che viene cantata, ad esempio io quando suono e canto con loro mi soffermo proprio sulle parole e penso a quando loro me le hanno spiegate, quando me le raccontano e tutte le volte che loro scrivono un brano nuovo che sono entusiasti poi di farmi ascoltare e raccontare, mi spiegano cosa sta dietro proprio ogni parola. Da fuori può sembrare una cosa normale, ma se si pensa che questa luce è uscita da un mondo in cui sembra che regnino le tenebre, è una luce di speranza.
Da musicista che vive la musica al 100%, cosa può portare questo linguaggio universale in carcere?
Credo che questo messaggio sia prima di tutto un modo di pregare, lodare, affidarsi a Dio anche e principalmente in un momento che forse può essere buio nella vita di una persona. E in secondo luogo una speranza per capire che non tutto è perduto nonostante tutto. E i ragazzi della Kyrie in questo modo sono fioriti e portano questo messaggio di speranza. Hanno ricevuto una tale fiducia da parte di istituzioni, della direzione, dei cappellani, dei volontari, che ha permesso loro di poter esprimere la parte migliore di se stessi, mostrando tutto quello che possono ancora donare. Come quando si dice c'è più gioia nel cielo per un peccatore che si converte, di conversione nella Kyrie ce n'è davvero tanta ed è un esempio di fede disarmante in cui gridano le voci di persone che sognano ancora un mondo migliore anche all'interno del carcere.
In Via dei Bucaneve 25 c'è anche un brano che non ha a che fare con la Bibbia o con la messa, si intitola Il Cattivo ed è nato nel corso del laboratorio di songwriting che il cantautore Matteo Faustini ha tenuto come volontario in carcere. Di cosa parla esattamente questo brano?
Questo brano parla di speranza, di voglia di star bene. Ho conosciuto in carcere tantissimi esseri umani che hanno solo voglia di ringraziare e di un'altra opportunità. Li abbiamo ascoltati, parla di droga, che la droga migliore è un semplice ti amo, volte, parla di abbracci, parla di voler star meglio. Ci sono esseri umani che hanno semplicemente voglia di stare meglio, hanno capito, hanno voglia di chiedere scusa e hanno bisogno di essere perdonati.
Nel libretto la canzone è descritta come una piccola briciola in un negozio di pane. Perché?
Sono convinto che per salvare vite non ci sia bisogno di essere supereroi, di essere medici, dottori, scrivere canzoni, ma a volte si può fare la differenza e salvare vite con un abbraccio, con una caramella, con un sorriso. Ed è quello che ho provato a fare all'interno del carcere, grazie a questo laboratorio umano musicale, andare ad ascoltare. Ascoltare esseri umani, non voler fare il giudice, ma voler fare un'anima con le orecchie collegate al cuore e provare a dire: vi va di raccontarmi come state, per favore? Questa è una briciola, ma a forza di briciole, 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 arrivi alla fetta di pane. Questo, secondo me, fa veramente la differenza.
Come lei ha più volte raccontato, il cattivo si ispira alle storie di molti ospiti dell'istituto di pena che ha incontrato e, come spesso avviene nella realtà, la canzone parte con un inizio duro, di rabbia, per poi lasciare spazio alla speranza. È così per queste persone nella loro vita dentro?
Sì, me l'hanno chiesto loro. Abbiamo scritto questa canzone insieme, no? Gli ho chiesto come desiderate che si sviluppi e loro mi hanno detto esattamente così. Cruda, un po' più nuda, un po' più vera all'inizio, ma deve essere positiva. Abbiamo scelto di raccontare la storia di questi due ragazzi, un ragazzo che è stato venduto da sua madre per la droga e un altro ragazzo invece che è nato con l'astinenza perché sua mamma la faceva uso di droga mentre era incinta. E abbiamo scelto di raccontare loro due storie che accomunavano un po' il tema della droga di tutti i partecipanti al corso e mi hanno chiesto loro di portare speranza. Io veramente sono serio quando dico che ho notato solidarietà, forse anche più speranza all'interno di quelle mura che fuori.
Per lei era la prima volta in carcere, cosa ha provato al primo ingresso e cosa prova oggi? Si sente una persona diversa?
Mi sento sicuramente più grato. Mi ricordo la prima volta che sono uscito, ho chiamato mia mamma e le ho detto grazie. So già di essere fortunato, ma quando entri nel carcere e senti certe storie ti rendi conto del privilegio. Mi sento più grato e più privilegiato e la prima volta che sono entrato mi sono sentito piccolo, vulnerabile, ma allo stesso tempo accolto. C'è una solidarietà disarmante. Vorrei ricordarvi che ci sono tantissimi esseri umani che a volte abbiamo l'arroganza di giudicare. Sarebbe bello mostrare un po' di empatia e provare ad ascoltarli e poi se si vuole giudicarli, perché spesso siamo storie diverse ma emozioni uguali.
Ho ancora tempo e il mio finale lo posso scegliere.
E come sottofondo all'intervista sul progetto di Brescia abbiamo scelto Il Cattivo, il brano che i detenuti hanno scritto assieme al cantautore Matteo Faustini e che potrete ascoltare meglio al termine del programma dopo la sigla dei Cellanti. Ora andiamo in Calabria, precisamente nella casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro, dove è stato appena avviato un progetto dal significativo titolo La cultura rende liberi, ideato e realizzato dall'associazione Ophelia's Friends Cultural Project. L'iniziativa si compone di tre fasi: la prima, voci dal carcere; la fase esplorativa del contesto e dei bisogni culturali delle varie figure che lo abitano; la seconda, parole liberate, è un vero e proprio corso di scrittura creativa; la terza, libri oltre le sbarre, getta un ponte tra l'interno e l'esterno attraverso la lettura e la cultura. Stefania Romito, giornalista e scrittrice anima del progetto, ci spiega com'è nata quest'idea.
È nato, devo dire, per caso, e mi sono sempre interessata all'aspetto umano, alla psicologia, al fatto di indagare i lati, se vogliamo, anche più misteriosi dell'essere umano. E quando un mio collega mi ha chiesto di poter presentare e parlare di un mio libro, appunto in un contesto carcerario, ho accolto subito questo invito, perché mi dava l'opportunità appunto di approcciarmi ad un mondo per me totalmente sconosciuto.
Tenere un corso di scrittura creativa in un carcere sembra un assurdo se si considerano i bisogni primari delle persone private della libertà personale. Allora perché tenerlo? A cosa serve? Cosa può portare la cultura alle persone detenute?
Io ritengo che la cultura sia un ottimo strumento proprio per migliorare se stessi, per comprendere se stessi, di conseguenza migliorare anche il rapporto con gli altri. Soltanto attraverso una conoscenza approfondita di noi stessi possiamo appunto pensare di poter comprendere meglio l'altro e quindi migliorare anche la nostra condizione essenziale, i nostri rapporti interpersonali. Ritengo che un ambiente carcerario abbia molto più bisogno di avvicinarsi alla cultura di molte altre persone.
La parte centrale del progetto prevede l'apprendimento della scrittura autobiografica e anche delle tecniche della fiction. Il laboratorio si tiene solo una volta al mese. Come fare allora a creare continuità e a non perdere, è proprio il caso di dirlo, il filo del discorso?
La mia associazione un'azione culturale si dedica a diversi aspetti dell'ambito culturale, dalle produzioni editoriali agli eventi culturali. Abbiamo appena terminato la settimana dusiana a Milano. Quello che ho potuto garantire alla casa circondariale di Catanzaro è una presenza fisica mensile. Mi sono resa conto che il contatto che si è venuto a creare è stato talmente intenso, e confido nel fatto che comunque i detenuti possano conservare questo fil rouge e riflettere su quello che è stato il mio intervento. Chi lo desidera ovviamente ha l'opportunità di poter scrivere le proprie riflessioni, e questo dà l'opportunità di riempire questi spazi tra un incontro e l'altro. Per apprendere le tematiche nella fattispecie di Cesare Pavese ci vuole del tempo.
Libri oltre le sbarre è la fase del progetto che prevede l'ingresso dall'esterno della letteratura attraverso proprio le pagine dei più grandi. Il primo incontro è stato dedicato a Cesare Pavese, tra l'altro un autore morto suicida, e sappiamo quanto quello dei suicidi sia un dramma che affligge il nostro sistema carcerario. Quali gli obiettivi e quale il feedback ricevuto?
Ho meditato molto su questa scelta per quanto riguardava appunto l'opzione del primo personaggio importante della letteratura. Quando ho proposto Cesare Pavese, la direttrice del carcere, che è una donna veramente straordinaria, mi ha detto: ma sei sicura di voler affrontare proprio questo autore? Perché si parla di suicidio, si parla di carcere con Cesare Pavese. E io ho risposto: certo, ho scelto questo autore proprio per questi motivi. Avevo bisogno di creare subito una connessione profonda tra me e loro. E devo dire che ha funzionato, perché ho ottenuto l'effetto sperato. Loro hanno subito puntato il dito proprio su quell'aspetto dell'esistenza di Cesare Pavese, condannandolo per quel gesto estremo.
Leggere e scrivere in italiano. Immaginiamo che anche Catanzaro, come molti altri istituti di pena italiani, sia pieno di stranieri. Come superare la barriera linguistica e come riuscire ad esportare questo modello, il modello di questo suo progetto, in altre strutture?
Il corso di scrittura poetica, che se vogliamo è un qualcosa ancora più complesso e più intimistico del corso di scrittura creativa narrativa, lo devo avviare proprio a breve. Ma io ritengo che per quanto riguarda i detenuti stranieri sarà un po' più difficoltoso, ma io offro tutta la mia disponibilità. Sono assolutamente confidente del fatto che verranno fuori dei componimenti lirici molto molto belli proprio tra di loro. Alle volte non è la perfezione che porta l'emozione.
E ancora musica, quella di Luca Pugliese, il cantautore campano che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Non fa più male, brano che sentirete in sottofondo all'intervista con il suo autore e che potrete ascoltare meglio al termine del programma dopo la sigla dei Cellanti. L'artista, oltre ad averlo scritto, cantato e suonato da bravo polistrumentista, stavolta anche con l'armonica a bocca, lo ha pure arrangiato e prodotto. Si tratta di una specie di serenata al contrario, in cui si narra della fine di una grande storia d'amore con cui in un certo qual modo si sono fatti i conti. Il videoclip che accompagna il brano è stato in parte girato nella casa circondariale di Foggia. Al microfono dei Cellanti, Luca Pugliese racconta come mai questa scelta.
La scelta di girare il video nel carcere praticamente comunica un po' quella che è la parte della mia biografia artistica, perché nelle carceri ormai sono arrivato a 40 concerti e quindi è come se fosse la mia normalità, la mia vita normale scorre anche nelle carceri portando la mia musica. Ci siamo col regista confrontati, il pezzo parlava di una storia d'amore finita e l'artista deve ritornare alla sua normalità, e in questo caso la mia normalità era quella di suonare nel carcere insieme ai detenuti.
La canzone segna la fine di una storia d'amore importante in cui la musica può essere lo strumento attraverso il quale si supera il dolore dell'assenza. Questo tipo di sofferenza, dovuta alla lontananza dagli affetti e dalla privazione della libertà personale, è una condizione ben nota ai detenuti. Si sono ritrovati in questo suo brano? Che feedback le hanno dato?
Io ho visto l'emotività, il coinvolgimento proprio nel testo, perché poi la canzone io l'ho cantata addirittura nel giorno delle riprese come regalo. Tutti hanno apprezzato questo testo molto intimo e profondo. Molti di loro sicuramente possono riconoscersi in queste parole, però rimane una canzone, quindi diamo la leggerezza di quello che è una canzone appunto.
E infatti, a onor del vero, la scena girata in carcere a Foggia è una scena di allegria in cui lei viene accolto dai detenuti come un vecchio amico, e in effetti lo è, perché negli ultimi 13 anni ha tenuto oltre 40 concerti in diversi istituti di pena italiani. La accolgono davvero così quando va a suonare in carcere?
Sì, poi in particolar modo siamo a Foggia nel caso del videoclip, dove ho fatto più di 5-6 concerti e addirittura ho fatto dipingere 18 di loro insieme a me. Abbiamo affrescato un corridoio di 200 metri, quindi c'è pure una sorta di rapporto di amicizia con molti di loro, mi hanno accolto come un fratello.
Il suo brano si intitola Non fa più male. Cos'è che a lei non fa più male?
Il male è qualcosa che ci ancora nel presente, addirittura ci vuole tirare dietro verso il passato. La musica invece è l'arte del tempo che va avanti, grazie alla musica che va avanti non si riflette più su cose inutili che possono soltanto interrompere il flusso della vita e non farla insomma avvenire così come deve essere.
Lei ci ricordava le sue iniziative in carcere, il suo progetto musicale Ora d'Aria Colorata, che si pone l'obiettivo di portare in carcere l'arte come forma di riscatto sociale. Che futuro ha?
Già il 30 devo fare un altro concerto a Foggia, perché l'ho promesso proprio a tutto lo staff, perché non solo poi i detenuti si affezionano a quella che è la mia missione, ma tutti gli addetti ai lavori, gli educatori, il corpo di polizia, la direzione. Ho detto vado il 30, vi vengo a trovare e vengo a festeggiare insieme a voi l'uscita del pezzo. Quindi è una cosa che continua, pure perché fa bene sia a loro, ma soprattutto a me, che mi arricchisce ogni volta di emozioni e suggestioni nuove. C'è sempre qualche cosa di nuovo, insomma, quando si suona nel carcere. Poi la mia musica nel carcere ha avuto un senso, è maturata. Grazie a questo progetto, insomma, riesco a capire addirittura che la mia musica funziona anche nei live esterni. È una sorta di galleria del vento, oso dire sempre. Non avevo più
bisogno di te. Domani, lunedì 30 giugno, la Chiesa fa memoria liturgica di San Basilide, patrono della polizia penitenziaria. Durante le persecuzioni contro i cristiani di Settimio Severo, siamo tra il 193 e il 211 d.C., Basilide fu tra i pagani che vennero istruiti alla fede cristiana. Egli faceva l'agente di custodia dei prigionieri ed era l'addetto che li accompagnava al luogo del supplizio. Gli capitò di scortarvi Potiamena, una giovane avvenente vergine cristiana che dovette difendere dagli attacchi anche violenti degli astanti. Per gratitudine, lei gli promise che avrebbe pregato per la sua salvezza. Potiamena fu quindi giustiziata assieme alla madre Marcella. Pochi giorni dopo, Basilide fu invitato a giurare davanti agli idoli, ma si rifiutò proclamandosi cristiano. A questo punto fu incarcerato e in sogno gli apparve proprio Potiamena, che gli poneva sulla testa una corona, affermando di aver implorato il Signore affinché gli concedesse la grazia della salvezza e di essere stata esaudita. Di lì a poco, gli promise, sarebbe venuta a prenderlo. Il giorno dopo, Basilide fu battezzato in carcere e poi decapitato. E con questo racconto si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Vado a dormire stretto in una gabbia e chiedo scusa mentre conto i miei rimpianti. Sono 10 anni che ogni notte guardo il mondo da una piccola finestra e vedo un cielo a scacchi. Sono 10 anni che mi ammazzo di flessioni e sigarette per stancare tutta questa rabbia. E quanto tempo che ho perso quando potevo essere lì con te adesso. Scusa mamma. Mi sento come a singhiozzare tra lo spavento e il soffocare. Il tempo cura le ferite, ma le guarisce male. Io sono il cattivo della mia storia, un miserabile. Non ho più tempo, non ho più voglia di farmi male. Io sono il cattivo della mia storia, ma voglio credere.
conta e non credo ancora in te. E rido mentre asciugo un'altra crema. E sarò più gentile con la mia. Provo vergogna, questa gogna ti fa mettere una corda come sciarpe, disegnare strade ai polsi. E se poi il tempo è il denaro di Dio, io qui dentro sto finendo tutti i miei soldi e vedo il mare, i tuoi occhi una volta a settimana dal telefonino qui nella mia mano. E solo adesso ho capito veramente che la droga migliore è semplice, ti amo. È colpa mia, lo so, ho sbagliato. E vorrei essere aiutato da qualcuno, ma nessuno vuole un fiore calpestato. Io sono il cattivo della mia storia, un miserabile, ma non ho più tempo, non ho più voglia. Più gentile con la mia vita. Io sono il cattivo che nella storia, se gli dai tempo e un po' di fiducia, un po' meno colpa, cambia le favole. Io sono il cattivo che c'era una volta e ora ho capito che ho ancora tempo e il mio finale lo posso scegliere.
Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
Non fa più male.
A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.